il Comitato Cultura UICI Torino, in collaborazione con il CIS, Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, presenta La Sindone tra scienza, storia e spiritualità. Incontro con Gianmaria Zaccone e Nello Balossino, rispettivamente direttore e vice direttore del CIS. Registrazione della diretta Zoom trasmessa mercoledì 12 maggio 2021. Buon ascolto.
Io a questo punto do il buonasera a tutti, lascerei subito la parola al presidente Laiolo che introduce questo incontro voluto soprattutto da lui e auspicato anche da me. E quindi Gianni,
grazie, della parola. Grazie Cristian. Allora io ringrazio tutti, ma in particolare il professor Balossino e il professor Zaccone, che il professor Balossino, come voi sapete, è il direttore del Museo della Sindone, e il professor Zaccone, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, è il direttore del Centro Studi Internazionale sulla Sindone. Io ringrazio perché ho voluto fortemente fare questa conferenza e devo dire che l'amico Cristian ha accolto con entusiasmo la mia proposta, e perché secondo me era una conferenza sulla Sindone a noi all'Unione Cechi mancava, perché la Sindone, questo sacro lino, questo lenzuolo in cui si è parlato molto, in cui si è discusso molto sotto un profilo religioso ma laico, ha tutta una storia intorno a sé. Quindi questo lenzuolo che proviene da Chambéry e quindi è arrivato fino alla nostra città, a Torino, ha tutta una storia, no? Ha tutta una storia, ha un rilievo scientifico, si sono fatti degli studi, io mi ricordo anni fa degli studi, mi ricordo un po' di tempo fa col medico legale Baima Bollone, gli studi col carbonio 14 per vedere l'autenticità, però indipendentemente dai risultati degli studi ha sempre suscitato in me, ma penso in tutti noi, un fascino particolare. Sicuramente questo lenzuolo ha avvolto una persona che ha sofferto e rappresenta veramente molto. E quindi ho voluto così, e Cristian lo ringrazio che ha condiviso insieme al Comitato Cultura, fare questa conferenza. Ringrazio, ho trovato del professor Balossino l'entusiasmo subito di fare questa conferenza, di divulgare le informazioni e la conoscenza più approfondita di tutto questo, e questo veramente mi ha proprio entusiasta, a me questa cosa mi è piaciuta veramente molto. Ringrazio tutti i partecipanti che oggi sono, e siamo veramente tanti, non ho idea quanti siamo perché non ho verificato, è veramente un bel gruppo, e riuscire a capire, a conoscere un po' di più su questo sacro lino, avere delle conoscenze storiche, scientifiche maggiori, è bello. Avere conoscenze è bello. Questo fa parte di tutta una serie di conferenze sulla cultura che noi come Unione Italiana Cechi, sezione di territoriale di Torino, stiamo facendo e vorremmo ampliare sempre di più. Speriamo che con la pandemia, questo periodo, gradualmente riusciamo a superarlo, che passi, e arrivare a poi fare anche delle conferenze in presenza, che sarebbe un po' il nostro auspicio, oppure miste, chi non può venire le può seguire tramite la piattaforma oppure in parte in presenza. Concludo dicendo che questo è il primo passo verso questo museo, sicuramente abbiamo intrapreso un percorso, ma poi ci sarà Angelo Sartoris che illustrerà più nei dettagli tutto quanto, un percorso tattile, un percorso che di accessibilità nei confronti di questo museo, perché noi vorremmo poi arrivare poi a fare un gruppo, andare a vedere, a visitare questo museo che è così importante. Ringrazio, cedo la parola a Cristian Bruno e auguro a tutti una buona conferenza, un buon ascolto. E ringrazio ancora soprattutto i docenti, professor Balossini e professor Zaccone. A te Bruno.
Grazie, io sarò molto breve. Devo ringraziare, se noi questa sera siamo qui, oltre al professor Balossino e ai suoi collaboratori, che ci permettono di fare un viaggio in questa reliquia così importante per la comunità cristiana, ma per ogni persona che comunque voglia anche approfondire l'aspetto storico legato anche a quello del mistero. E ringrazio poi ovviamente anche Sartoris Angelo che ci guiderà poi nella parte che è più attinente alla nostra disabilità, quella visiva, in quanto lui ha una grande esperienza in merito proprio all'accessibilità legata poi al museo che così custodisce, insomma, questo, io definisco, dono che la città di Torino ha. Devo solo ringraziare anche Gianni perché ha voluto lui molto questa riunione, e io mi occupo appunto in questa legislatura del Consiglio della sezione torinese del settore cultura, e posso farlo grazie proprio all'appoggio che lui mi fornisce continuamente, perché è importante avere un alto dirigente che sia sempre attento alla cultura. D'altronde io ho iniziato grazie a lui e all'affiancamento che ho fatto in tanti anni quando ero un semplice iscritto. Non voglio occupare altro tempo, ringrazio tutti voi per essere presenti, e io a questo punto darei la parola direttamente al professor Barossino.
Buon pomeriggio a tutti, e ovviamente io devo ringraziare sia il presidente sia il consigliere per aver dato vita a questa conferenza. L'ho accettata, forse ho impiegato qualche microsecondo quando mi è stata proposta di fare la conferenza, perché sia io sia Gian Maria Zaccone abbiamo molto a cuore la sindone, e quindi quando possiamo divulgare questo reperto storico, no, ci piace moltissimo, e ci facciamo in quattro. E ci facciamo in quattro, e quindi a noi spetta, sia a me come a Gian Maria Zaccone come ad Angelo, occupare quest'ora che abbiamo a disposizione per parlare della sindone, per fare quattro passi nel questo mistero, il mistero della sindone. Dico quattro passi perché se vogliamo sapere, capire quanto sia lungo questo lenzuolo, ecco, dobbiamo proprio compiere quattro passi, e abbiamo coperto la distanza che ci separa dall'inizio alla fine di questo telo. Per muoverci invece perpendicolarmente, quindi per la larghezza, è sufficiente un passo. Quattro per uno, ma quattro passi per uno pieni di mistero. Sono quattro passi per uno di un telo tessuto a spina di pesce che copre, che contiene dei misteri, ma principalmente che contiene una impronta morfologica che richiama un'impronta morfologica di un uomo, ma di un uomo che ha verosimilmente subito delle angherie, che è stato colpito più volte, che ha subito quindi il martirio della crocifissione. E questi particolari che emergono dal telo ce li descriverà minuziosamente Gian Maria Zaccone, mentre io poi tornerò a parlare del telo nei misteri che lo contraddistinguono. Chiedo quindi a Gian Maria io mi zittisco.
Ti sei zittito in maniera piuttosto brutale.
No, è che ho tirato subito giù il microfono, ma non sono reso conto che non avevo ancora finito di parlare.
Va bene, mi associo anch'io ai ringraziamenti. Io oggi, come giustamente è stato detto, ricopro la carica di direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, ma sono stato il primo direttore del Museo della Sindone e colui che ha lavorato insieme ad altri per rifondarlo e rimetterlo nella sede dove è ora. E mi piace ricordare che da subito io ho cercato di dare una possibilità di accesso alla disabilità verso questo museo. Ovviamente era più scontata quella degli ascensori per disabilità motorie, ma io ero particolarmente interessato anche per aver sofferto anch'io di alcuni problemi agli occhi, non certo gravi come i vostri, una possibilità di fruizione. Allora avevo preso molti contatti, credo che il nostro museo sia stato il primo che ha avuto a Torino un percorso sensoriale stabile, un primo percorso sensoriale stabile. Avevamo editato con Zamorani un libro che non so se si trovi ancora, si chiamava Toccare la sindone, che consentiva di toccare le pagine stampate in un modo particolare con alcune applicazioni in braille per entrare nel mondo della sindone. Dopodiché, con l'intervento del professor Balossino, che ha condiviso ampiamente questa volontà e questo desiderio, abbiamo fatto la grande, e ve ne parlerà poi lui, la grande riproduzione della parte anteriore della sindone. Oggi, come centro e come museo, continuiamo anche un'attività, non so se vi era giunta la notizia, ma possiamo poi darvi l'indirizzo. Noi per Pasqua settimanalmente, poi adesso mensilmente e speriamo poi quindicinalmente, pubblichiamo delle letture sulla sindone prese da testi antichi e moderni molto significative per aiutare a comprendere, a entrare non solo nel mistero ma anche nella storia di questo lenzuolo, di come le persone, gli uomini si sono rapportati con questo lenzuolo. Che cos'ha di tanto particolare questo lenzuolo? Allora, Anello vi ha già detto più o meno le misure a passi, tradotte con dei passi, sono circa 4,42 m di lunghezza, è un lenzuolo rettangolare per 1,13 m di altezza. All'interno di questo lenzuolo, ed è la cosa più interessante, c'è la figura di un uomo. Abbiamo la figura di un uomo atletico, che si vede stampato sia di fronte che di spalle, e le due figure si avvicinano per la testa. L'uomo che è raffigurato qui è un uomo, come vi dicevo, atletico, di corporatura atletica, dell'altezza di 1,78 m, 1,80 m. La figura è leggermente allungata perché gli arti erano in iperestensione per la rigidità cadaverica e perché il lenzuolo ha seguito determinate caratteristiche di tridimensionali del corpo. Quindi c'è la figura di quest'uomo, la si vede davanti e dietro, davanti a noi. Tradizionalmente la figura anteriore è alla nostra sinistra e la figura posteriore è alla nostra destra. Questo perché quando la si esponeva nelle chiese, la parte più visibile, più nobile, quella con il volto, era dalla parte, quella che si chiamava in cornu evangelii, cioè dove si leggeva il Vangelo, cioè la parte più importante dell'annuncio della parola. Il fatto straordinario che ha sempre attirato la gente è che questa figura, quest'uomo, presenta le caratteristiche evidenti di un cadavere, ma di un cadavere morto in seguito ad una serie di torture culminate con la crocifissione, che corrispondono esattamente a quanto nei Vangeli è narrato relativamente alla passione e morte di Gesù Cristo. Per questo motivo nel 1998 San Giovanni Paolo II chiamò la sindone specchio del Vangelo. E noi possiamo rileggere effettivamente il Vangelo guardando l'immagine della sindone. Partiamo da quello che in una persona è la parte più espressiva ed evidente, ed è il volto. Ora io cerco di raccontarvelo, non sono abituato evidentemente a parlare con persone che non riescono e non possono apprezzare l'immagine, spero di riuscire a renderla. Se non ci riesco, interrompetemi pure e ditemi se posso fare diversamente o posso fare meglio. Allora, il volto. Il volto è un volto ovale con dei lunghi capelli in due bande laterali che scendono fino all'altezza del mento, presenta baffi e barba, le labbra sono abbastanza piccole, la bocca abbastanza piccola, il naso ben pronunciato, così come l'arcate sopraccigliare. Perché è anche così ben pronunciato? Perché si vede evidentemente che questo volto è stato colpito da molte percosse. Abbiamo gli zigomi gonfi, il naso gonfio, le arcate sopraccigliari lesionate con quelle lesioni che si chiamano in medicina legale lesioni da pugile. Nei capelli si scorgono tanti rivoli di sangue che scendono verso il basso e ce n'è uno particolare in mezzo alla fronte che ha un po' la forma di un 3 rovesciato che è dovuto a una colatura di sangue che ha seguito le rughe della fronte. Queste colature di sangue sgorgano da delle piccole ferite puntiformi che potrebbero essere state procurate da spine. Le stesse lesioni si riscontrano sulla nuca. Della nuca abbiamo bene, si vedono i capelli che scendono, forse addirittura raccolti dietro in una piccola treccia, ma fino sulla sommità occipitale vediamo queste tracce di sangue, questi piccoli fori, queste tracce di sangue. Evidentemente il rimando è a un cesto, una corona di spine, ma fatta a cesto, posta sul capo. Le spine sono entrate nel cuoio capelluto, il sangue è abbondantemente colato tra i capelli e ha lasciato queste impronte estremamente ben visibili. Quindi, evidentemente, qui il rimando è alla narrazione della coronazione di spine. Il torace e il dorso, un torace dove si apprezza la muscolatura e anche sul dorso, vi dico un personaggio robusto, atletico, è solcato da un numero impressionante di piccole lesioni lacero-contuse che sono a stampo, che riportano appunto lo stampo dello strumento con cui sono state provocate. Si tratta di da flagello. E infatti il flagello era formato da un corto bastone di legno con delle corregge di cuoio al fondo dei quali c'erano dei piombini. Qui abbiamo praticamente lo stampo di questi piombini, due palline con un braccino in mezzo, come dei piccoli manubri da ginnasta. Quello per bene. Sul torace ce ne sono numerose, ma numerosissime sono quelle che invece vediamo sul dorso. Il dorso è completamente arato, si vede chiaramente che l'origine dei colpi viene dai due lati del corpo dell'uomo della sindone e, come vi dicevo, il dorso, i glutei e le gambe sono completamente coperti da queste piccole ma dolorosissime lesioni. In più, sul dorso si vede, sulla zona sovrascapolare destra e scapolare sinistra, si vedono due abrasioni pressoché quadrate di una ventina di centimetri per lato, che potrebbero essere state provocate dall'asse orizzontale della croce, l'unico che il condannato portava storicamente sul Calvario. Il palo verticale generalmente era già piantato nel terreno, oppure si utilizzava un albero, si utilizzava quello che c'era, e il condannato si portava solo l'asse orizzontale, solo per dire, perché doveva essere di un notevole peso, sul quale venivano poi fissate le mani, il braccio veniva poi sollevato, incastrato o tra i rami o in cima all'asse verticale, e poi si provvedeva a fissare anche gli arti inferiori. Ed in effetti noi troviamo, a livello delle mani, le mani sono incrociate sul pube, in una posizione abbastanza comune anche oggi per la sistemazione del defunto, dove la mano sinistra copre il polso destro. E qui troviamo sul polso sinistro, il polso destro è coperto, un segno più o meno quadrangolare di circa un centimetro per un centimetro, che indica il punto di ingresso di un oggetto appuntito, ma grosso modo quadrangolare, come potrebbe essere un chiodo da carpenteria. Da questo foro fuoriescono delle colate di sangue divergenti, quindi fanno un leggero angolo, mentre una più lunga scorre lungo gli avambracci. Le due differenti angoli di colata del sangue, che sono un po', se voi mettete le dita a V nell'indice e il medio, il punto di ingresso è più o meno all'altezza dell'inizio del medio, e le due colate di sangue seguono questa V, indicano probabilmente due diverse posizioni del corpo sulla croce, una accasciata e l'altra sollevata per consentire di prendere fiato. Quando questa altalena non è più stata possibile, il condannato è morto probabilmente per asfissia, non riuscendo più a respirare. Gli arti inferiori, le gambe, presentano delle lesioni all'altezza delle ginocchia, segno di cadute. In quelle zone è stato trovato anche delle microtracce di terriccio, così come sotto la pianta dei piedi. E nel piede si vede nella parte anteriore una rosa di sangue che è il punto di ingresso del chiodo sul collo del piede, con una rosa di sangue tutto attorno. Mentre nella parte posteriore, nella figura posteriore, si vede molto bene la pianta del piede destro con il foro di uscita del sangue e tanti rivoli di sangue che si intrufolano in mezzo alle dita dei piedi, mentre del piede sinistro vediamo soltanto il tallone, perché probabilmente la rigidità cadaverica lo ha fissato in una posizione a martello, per cui le dita dei piedi non hanno avuto un rapporto con il lenzuolo. L'ultima cosa che vediamo ancora sulla sindone è all'altezza del quinto spazio intercostale destro una lesione ovale di 5 cm e mezzo, 6 cm, molto aperta, le labbra della lesione sono aperte, segno che questa ferita, che è stata inferta da un oggetto da punta e taglio, come potrebbe essere un grosso coltello, una lancia, sia stato inferto dopo la morte del soggetto, perché non c'è più la retrazione vitale dei margini della ferita, che sono la reazione per impedire l'emorragia, ma c'è anzi un'ampia emorragia che scorre giù da questa ferita lungo il costato, ed è un'emorragia di un sangue già parzialmente coagulato, perché si vedono delle lacune bianche di siero in mezzo. Quindi questo è un colpo inferto dopo la morte del soggetto. Ora, detto tutto questo, è evidente che noi qui ci troviamo di fronte all'immagine di un uomo che è stato picchiato, sul cui capo è stato posto un casco spinoso, che poi è stato flagellato, dopodiché è stato inchiodato alla croce, e quei segni, l'ingresso del chiodo, non è nel palmo della mano, ma è all'altezza del polso, quindi in un punto anatomicamente più sicuro rispetto al palmo della mano, che avrebbe potuto non reggere il peso del corpo. Abbiamo l'inchiodatura dei piedi, abbiamo il colpo di lancia a morte avvenuta al costato. Tutto questo evidentemente è un richiamo profondissimo alla narrazione evangelica. Ecco perché la sindone ha questa grandissima importanza. Che sia o non sia veramente la sindone di Cristo, è un'immagine, è un qualcosa che ci riconduce alla meditazione della passione di Cristo. Oggi è a Torino. Noi conosciamo la storia della sindone a partire dal 1300. La sindone ha avuto varie vicende, da questa famiglia nobile che la possedeva nel 300 è stata ceduta ai Savoia nel 1453. I Savoia nel 1578 l'hanno portata a Torino perché era diventata la reliquia della dinastia, simbolo di legittimazione della dinastia. Da allora in poi la sindone ha avuto un grandissimo successo, anche perché rientrava molto bene nella pastorale della Chiesa della Riforma Cattolica. Nella seconda metà del Settecento è cominciato a affievolirsi un po' l'interesse per un certo razionalismo che entrava anche nella Chiesa. Nell'Ottocento anche la dinastia non aveva più bisogno di una legittimazione religiosa, e quindi la sindone ha avuto poche ostensioni, e solo per, nella seconda metà dell'Ottocento, per motivi dinastici, cioè matrimoni. Così ancora nel 1931, mentre nel 1933 c'è stata la prima ostensione gestita, diciamo, più direttamente dalla Chiesa, per il giubileo della Redenzione, i 1900 anni della Redenzione. Intanto le fotografie di Secondo Pia, che vi racconterà Nello Balossino, hanno aperto la stagione della ricerca scientifica e la stagione della ricerca per capire e svelare una serie di misteri che la sindone continua in parte a custodire, e molto gelosamente. E di questi vi parla l'amico Nello.
tocca a me parlare degli aspetti che non ha messo in evidenza Gianmaria. Gianmaria ha fatto la lettura del martirio di questo uomo. Ma aggiungo una cosa, che è questa. L'uomo che ha lasciato questa impronta era cadavere? Beh, lo possiamo dire perché Gianmaria ha messo in evidenza quali sono gli aspetti delle torture che ha subito quest'uomo. Però voglio mettermi nella situazione del medico legale che analizza questo telo e l'analizza prendendo in considerazione le macchie più scure e le macchie meno scure che sono sul telo. Quelle meno scure sono l'impronta corporea, quelle più scure sono ovviamente il sangue, e Gianmaria ha messo in evidenza che ci sono macchie di sangue in alcune parti del corpo. Ma voglio aggiungere una cosa, il sangue è di tre tipi ed è questo che è anche fondamentale, perché il sangue è sangue sia venoso, e allora ci rifacciamo alla presenza di un epsilon sulla fronte, di cui è già stato fatto cenno, e sangue arterioso, perché se ci spostiamo nella mezzeria di questo telo, quindi percorriamo circa 2 metri, c'è una macchia di sangue, piccola macchia di sangue, che si biforca, ma sembra uno zampillo, e se è uno zampillo vuol dire che è fuoriuscito da un... è di tipo arterioso perché è fuoriuscito da un vaso sanguigno che è sotto pressione. E infine il terzo tipo di sangue è quello sul costato. La ferita al costato è una ferita che ha una particolarità cromatica che fa pensare a sangue post mortem. Questo è il fatto che ci sia sangue post mortem, dà quindi l'indicazione che questo uomo fosse cadavere. Ma c'è anche un'altra indicazione che voglio riprendere e mettere in evidenza. Un cadavere, specialmente nella parte dorsale, si appoggia soltanto sulle scapole, sui glutei e sui polpacci. Ed è proprio ciò che capita quando si analizzi la sindrome dal punto di vista cromatico. Adesso proviamo a toccarla. Supponiamo di avere davanti a noi la sindrome e la vogliamo toccare. Se la tocchiamo, ci rendiamo conto che questo tessuto ha una particolarità, e cioè è stato tessuto, scusate se ripeto la parola ma sono costretto, a spina di pesce. E la spina di pesce percorre per tutta la lunghezza questo telo, e ci sono numerose strisce a spina di pesce, ce ne sono circa una sessantina, perché coprono con questo andamento tutta la lunghezza e si ripetono per la larghezza. Se però in questa esplorazione guardiamo l'angolo in alto a sinistra, ci rendiamo conto che ne manca un pezzetto. E il pezzetto che manca è quello che è stato utilizzato almeno in parte per delle ricerche sulla sindone, e in particolare come ultima ricerca quella del C14. Poi andiamo a destra. Ah, lì a destra ne manca un bel pezzo rettangolare. Cosa sia successo di questa mancanza di tessuto non lo sappiamo, ma appare evidente che questo pezzetto molto lungo di forma rettangolare possa essere stato utilizzato in contesti storici che non conosciamo. Se adesso vogliamo però mettere in evidenza un mistero che avvolge la sindone, siamo costretti a mettere l'immagine della sindone in un elaboratore e farci delle elaborazioni, dei calcoli sopra. I calcoli che facciamo sono questi. Se prendo in considerazione la sindone nella sua lunghezza, circa 4,40 m, la divido a metà, vuol dire che nella parte che sta generalmente a sinistra, così come usualmente viene esposta la sindone, c'è la parte frontale dell'uomo sindonico e sulla destra il dorso. Sarebbe spontaneo pensare che se quest'uomo cadavere, ormai l'abbiamo appurato che era un cadavere di certo, è stato dapprima appoggiato con il dorso sul telo e poi il telo lo si è preso e lo si è portato nella parte anteriore, diciamo di sandwich, beh, uno potrebbe dire, beh, il corpo ha pesato di più sulla parte dorsale, quindi è probabile che l'immagine sia più scura nella parte dorsale piuttosto che in quella frontale. Ebbene, non è vero. Le due distribuzioni di variazioni cromatiche sono uguali. E questo pone un problema su come si sia formata l'impronta, perché cancella immediatamente il fatto banale che uno pensi che il cadavere sia stato messo sul telo, ripiegato, quindi va sul telo, nella parte dorsale l'impronta è più scura. Questo crea già un problema, è un mistero. E il secondo è che non ci sono impronte più scure e impronte più chiare. Assolutamente no. Se immaginiamo un quadratino piccolo, supponiamo che sia un quadratino di un millimetro per un millimetro, beh, facciamolo un po' di più così ci giochiamo, facciamo 10 millimetri per 10 millimetri, e questo quadratino di 10 per 10 lo riempio di puntini neri. Se lo riempio di puntini neri, vuol dire che sarà molto scuro. Se invece ne riempio soltanto la metà, non sarà così scuro. E se ne riempio un quarto, no, sarà ancora meno scuro. E sulla sindone è proprio così. Cioè, sulla sindone la variazione cromatica è dovuta al fatto che ci siano un numero di fibre scure diverse per unità di area. E questo concetto, dal punto di vista fisico, si chiama densità. Allora, questo telo, tessuto a spina di pesce, c'è una certa distanza fra le strisce, c'è anche uno spessore che è di 0,34 mm. E allora viene da chiedersi, ma questo telo peserà tanto oppure no? No, grossolanamente pesa circa 1 kg e 200 grammi. Ma andiamo ancora avanti. Abbiamo toccato, cioè che possiamo toccare, ma non riusciamo a toccare l'impronta corporea. Ebbene, un altro mistero della sindone, legato a quel concetto che vi ho detto di densità, è proprio il fatto che la sindone abbia codificata la tridimensionalità. Vuol dire che queste variazioni della densità di cui vi ho parlato prima possono emergere e ricostruire virtualmente l'aspetto corporeo dell'uomo che è stato avvolto nel telo. Questo fatto non è mica di secondaria importanza, è di primaria importanza, perché non esistono delle immagini fotografiche che possano conservare, che possano codificare l'impronta tridimensionale, e quindi è un concetto particolare che è proprio, che è insito nella sindone. Partendo da questo concetto, nel 1978, alcuni ricercatori americani e italiani, fra gli italiani voglio ricordare Giovanni Tamburelli, misero a punto un algoritmo, si chiama così, il metodo matematico, che permettesse di estrarre la tridimensionalità, che provasse ad estrarre la tridimensionalità, e con il loro stupore la tridimensionalità è emersa. e che cosa ha permesso di vedere? Ha permesso di puntualizzare con maggiore enfasi, con maggior particolarità, ciò che Gianmaria ha messo in evidenza, cioè tutti gli aspetti corporei dell'uomo che ha subito le vicissitudini del martirio della crocifissione e tutti quegli aspetti legati alla presenza di sangue. Ovviamente con un po' di difficoltà, io ve la faccio breve, ma bisogna pensare che il computer non sa mica distinguere sul fatto che si tratti dell'impronta corporea, che si tratti di una vicissitudine del telo, che si tratti di una macchia di sangue. Però con opportuni accorgimenti si è riusciti a recuperare l'informazione tridimensionale. E questo è stato un passo fondamentale, perché ha detto, beh, questa è proprio una particolarità del telo sindonico, perché la tridimensionalità non è presente in nessun altro, in nessun'altra immagine che possa essere trovata in natura. Quindi la tridimensionalità è un concetto molto importante. Ovviamente questa tridimensionalità segue un evento che ha segnato profondamente la storia della sindone, che ha dato un input incredibile sulla ricerca sindonica, è quella della fotografia. La fotografia, siamo nel 1898, che cosa è successo? È successo che un avvocato, il cui nome è Secondo Pia, ha messo a punto una macchina fotografica che non è certo la macchina fotografica di cui disponiamo ora, è un baraccone, lo chiamo così, di quasi un cubo, grossolanamente di un metro per un metro per un metro, che aveva la possibilità di acquisire delle immagini su una lastra di vetro. Questo baraccone è stato portato nel Duomo, sistemato con un sacco di vicissitudini su un trabiccolo per poter riprendere la sindone. Si è stata scattata la fotografia da Secondo Pia, e il Pia ha messo in evidenza il fatto che l'immagine della sindone si comportasse come un negativo fotografico. Questo vuol dire che sul negativo che il Pia ha realizzato all'epoca si riusciva a percepire l'uomo come se l'avessimo di fronte a noi. Questo ovviamente è stato un evento molto importante, ma è stato l'evento che ha segnato poi le ricerche successive, fra queste proprio quella relativa alla presenza della tridimensionalità. E questo concetto di tridimensionalità, che quindi ci porta a poter toccare l'uomo sindonico, ma ad avere anche la sensazione di capire quali sono le vicissitudini del telo presenti sulla sindone, ha ispirato Don Chicco, che ha voluto caldamente, appoggiato caldamente, la realizzazione sotto forma di plastico però realizzato con dell'alluminio, quindi molto leggero, per poter far sì che si toccasse la sindone, ma si toccasse la sindone nella sua globalità. Si è affacciato all'orizzonte Angelo Sartoris, che ha caldamente appoggiato la realizzazione, quindi almeno della parte anteriore della sindone. E questa realizzazione è avvenuta, ha preso luce nel 2000, con le particolarità che saranno descritte da Angelo, perché è colui che è più esperto di tutti di come si faccia a toccare la sindone in tutte le sue particolarità. Lascerei quindi ad Angelo la parola, poi magari torniamo a parlarne tutti e tre, o anche voi che potrete intervenire con le domande sulla particolarità di questa Sindone 3D che è custodita nel museo e che tutti possono toccare. A te, Angelo. Non sento Angelo. Angelo? Pronto?
Vediamo se...
se, Angelo... se la, forse se ce lo siamo perso, io posso vediamo andare avanti. Ma...
Angelo Costa. Sì, intanto guardi, se lei professore vuole proseguire, intanto io verifico.
Sì, certo, ma... certo. Ecco, mentre aspettiamo Angelo, metto in evidenza un'altra caratteristica, un altro segreto della sindone. Il segreto è che
ci sono.
C'è Angelo? Sì, però finisco dicendo: l'impronta è soltanto da una parte, sul retro non c'è impronta, ma ovviamente sul retro ci sono delle macchie di sangue. Perché se io penso ad un fazzoletto, cade una goccia di sangue, questa è molto evidente sulla parte che ha colpito, sulla parte frontale che è stata colpita dalla macchia di sangue, ma passa dietro, ma dietro non c'è impronta. E questo è un altro mistero legato alla formazione dell'impronta, perché tutti coloro che cercano di riprodurre un'immagine sindonica creano l'immagine sia da una parte sia dall'altra, e così non è sulla sindone. A te, Angelo.
Grazie, grazie a tutti. Penso a oggi come un buon auspicio, perché ho sentito proprio verso mezzogiorno che oggi è il primo giorno che si possono riaprire i musei, e quindi ho pensato subito anche al Museo della Sindone. Ecco, noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo semplicemente continuato un percorso interrotto, proprio quel percorso che aveva tracciato Don Giuseppe Chicco, che era consulente ecclesiastico del Movimento Apostolico dei Ciechi di Torino. È stato un percorso dapprima piuttosto difficile, perché non riuscivo a capire da che parte si poteva entrare. Poi, come si è aperta una porta, si sono spalancate tutte. Ed è stato un mondo molto bello. Io ricordo quegli anni con grande piacere, perché comunque ho conosciuto delle persone favolose, che non sto a elencare, ma sono parecchie comunque. Perché il plastico? Il plastico per i non vedenti, che poi tutto sommato negli anni che ho svolto la mia attività di volontariato proprio durante le ostensioni, quindi le ostensioni del 2000, 2010 e 2015, ho visto che sì, le persone non vedenti, che sono state numerosissime, che mi hanno insegnato davvero tante cose e che mi hanno anche trasmesso un pochettino le loro emozioni, devo dire che invece ha destato la curiosità anche delle persone vedenti. Perché? Ma perché le persone vedenti che vedono il Sacro Lino da lontano non riescono a percepire bene tutto quello che questo telo contiene, mentre davanti al plastico riescono a capire meglio quello che viene rappresentato, per poi rivedere il telo e vederlo con occhi diversi. Ecco, il plastico rappresenta solamente la parte frontale del lino, e come diceva prima il professor Balossino, è lungo 2,10 metri più o meno, è alto, diciamo, la larghezza 1,10 metri, occhio e croce.
Scusa, Angelo, scusa.
Sì?
No, 4,40, hai fatto un lapsus. 4,40 è lungo per un...
No, io parlo del plastico.
Ah, del plastico, scusa. Allora no, parli del
plastico. Non è successo nulla. Scusa. Niente. Allora, Naturalmente il plastico non è messo come un tavolo, perché non sarebbe possibile esplorarlo, ma viene inclinato, considerando il piano terra, di circa 70-75 gradi, occhio croce, in maniera che si possa in qualche modo esplorare tutto. E, diciamo che è posto orizzontalmente con la base più lunga, quella di 2,10 m, verso il basso, e la larghezza va a estendersi verso l'alto. Il plastico si presenta davanti con il volto dell'uomo della Sindone a destra, in maniera da poter incominciare l'esplorazione tattile proprio dal volto. Tra parentesi, il volto è quella parte dove le persone non vedenti o ipovedenti, perché poi noi non dimentichiamoci che anche gli ipovedenti hanno bisogno a volte di un'esplorazione tattile, pur conservando la vista, quel poco di vista, come senso dominante. E niente, l'esplorazione incomincia comunque dalla cornice. Noi dobbiamo dare una dimensione a chi non vede l'oggetto reale, quindi la persona che si affaccia al plastico deve percorrere, la prima cosa che deve fare, percorrere la cornice, cioè la parte esterna, sia in larghezza che in altezza, del plastico in alluminio, che è una lega d'alluminio comunque. E a questo punto può condensare tutto quello che lui esplorerà dentro questa cornice, quindi da una dimensione che è tattile, però dentro questa cornice acquista un valore più che reale. Ora, si comincia sempre dalla testa, perché quello che interessa di più è proprio il corpo, anche se il plastico della Sindone non contiene solo, diciamo, l'informazione del corpo, ma contiene tutte le informazioni che contiene la parte frontale della Sindone, quindi la cosa reale. Quindi ci sono tutte il corpo con le macchie di sangue, poi ci sono le piegature, le bruciature, i segni dei pollini, il telo stesso, che non essendo bianco dà comunque un risalto, non è liscio, quindi ha dei punti più chiari, dei punti più scuri. E a questo punto ecco che noi troviamo anche delle cose che in realtà fanno parte della storia della Sindone, che riguarda l'incendio di Chambéry, che comunque ha lasciato il segno. Ci sono stati fatti dei buchi, le colature di piombo hanno trapassato da parte a parte il lino, che era piegato, quindi ha superato tutte le quattro piegature e ha lasciato i segni quasi identici in ogni posto dove è colato. Naturalmente, partendo dalla fronte, si nota quello che poco fa è stato descritto, quindi quella forma di tre al contrario, e naturalmente delle colature ai lati e sui capelli, quindi si notano i capelli, si vedono molto bene, oltretutto anche con le mani, esplorandolo si riesce a portare avanti un percorso accessibile. Naturalmente le persone che si avvicinano al plastico e sono non vedenti hanno bisogno di non solo toccare, ma anche di capire quello che toccano. Quindi ecco che ci sono i volontari, no? Che accompagnano queste persone, e man mano che toccano qualsiasi parte del plastico spiegano cosa stanno toccando. Naturalmente la parte, come dicevo prima, più interessante per tutti, e infatti durante l'ostensione era anche la più lucida, è proprio il volto. Il volto che, come hanno spiegato prima, comprende naturalmente questi ematomi, questi gonfiori, le colature di sangue, la barba e i baffi. Naturalmente la barba è piegazzata, nel senso che abbassando il capo probabilmente la barba è stata spinta verso l'esterno ed è rimasta così. E diciamo anche che percorrere il corpo in tutta la sua lunghezza ci sono dei punti vuoti. Ci sono dei punti vuoti che sono, ad esempio, nell'area del bacino e tra le mani e, diciamo, le gambe e subito sopra i polsi e le mani. Molto rilevanti sono le informazioni che vengono viste sul telo come più cromatiche, come più intense. Più il colore è intenso e più nel plastico c'è il rilievo più alto, quindi dà un senso, come dire, di come nella vista. La vista naturalmente è un colpo d'occhio, una persona vede, con le mani bisogna avere i tempi giusti per poterlo fare. E naturalmente, spiegando questo a chi esplora il plastico, naturalmente questa persona riesce a capire quali sono le parti più calcate, chiamiamolo così tra virgolette, di quello che noi vediamo sul plastico. Poi le bruciature, i buchi dove naturalmente è passato il piombo, nella sindone adesso e sono stati restaurati, però fanno parte della storia della sindone, quindi è bene considerarli comunque. Molto interessante è vedere la grandezza di tutte le informazioni che riguardano sia il costato, perché dal volto poi si passa verso i piedi, sia del costato e sia per quanto riguarda i polsi che comunque si vedono oltretutto bene il segno, si vede benissimo, ma poi si vedono le dita delle mani subito dopo, che però non presenta il pollice, perché probabilmente quando sono stati messi i chiodi, probabilmente il pollice si è messo all'interno e quindi non è rimasto tra i palmi, è rimasto comunque dentro e non è visibile. Per quello che riguarda invece la parte inferiore, si nota che ci sono anche delle macchie che sono confuse. Sono confuse perché quelle sono le macchie che sono state prodotte da chi ha voluto spegnere l'incendio, chiamiamolo così, evitare che il telo andasse a fuoco. E quindi ha un pochettino disperso tutte le informazioni che c'erano. Cosa importante? L'immagine è speculare. E speculare vuol dire che noi, guardando il plastico, così come l'avevo presentato prima, la parte in basso è la parte destra, la parte in alto è la parte sinistra. E questo ci dà anche il senso dell'orientamento per la percezione di tutto il plastico. Devo dire che al di là di questo, noi avevamo a suo tempo, già nel 2000, ma nel 2010-2015, preparato dei volontari, che penso ci siano ancora adesso qualcuno di loro presso il Museo della Sindone. Non è un problema formarne altri, quindi se qualcuno, scusate se sforo un po', ma se qualcuno dei presenti non vedenti o vedenti vuole partecipare a tutto questo, ben venga, io sono a disposizione, penso anche tutti gli altri. Quello che, diciamo, mi ha colpito di tutto personalmente, al di là della descrizione del plastico, è che io quando ero bambino mio padre mi portava da tutte le parti, quindi anche a vedere la sindone e più volte l'abbiamo vista, ma allora era una cosa inquietante per me. Stare a contatto con il plastico, e questo può essere uno dei tanti misteri che non ha coinvolto solo me, e stare accanto al plastico si vede la cosa molto molto diversamente. Sono arrivato al punto di pensare che quell'immagine non sia tanto l'immagine di un uomo morto quanto l'immagine di un uomo risorto, ma questa è solo una mia considerazione, perché c'è una tranquillità che non è quella di una persona che è morta in quel modo, c'è un volto che è sereno, e questo mi ha cambiato moltissimo per quello che era la mia concezione del plastico. Io vi lascio qui e spero di essere stato abbastanza chiaro e vi ringrazio tutti. Grazie.
Il volto, se posso intervenire un attimo?
Sì?
Il volto sereno di cui parli tu, Angelo, lo si vede proprio elaborando l'immagine tridimensionale del volto. Elaborazione che è stata fatta anni addietro e ha portato al volto, quello che noi diciamo volto privo di ferite, ed è un volto che proprio ispira serenità, non sembra il volto di una persona che abbia sofferto. Il potrebbe essere proprio il passaggio dalla morte, che è il 3D, l'immagine 3D con le sofferenze, a quello della vita, che è l'immagine 3D, ma senza i segni del martirio. Quindi è un ritorno alla vita, un'immagine che è diversa, che ispira, fa pensare alla vita e non alla morte, fa pensare a un ritorno alla vita.
Aggiungo ancora che il primo scienziato in assoluto che si è occupato di studiare la sindone e la sua immagine dal punto di vista fisico-chimico si chiamava Yves Delage e ha lavorato ai principi del Novecento, colpito dalle fotografie di secondo Pia, che era dichiaratamente agnostico, che portò il problema della sindrome e della formazione dell'immagine all'Accademia delle Scienze di Parigi, dove la sua relazione, nonostante un iniziale consenso, fu poi censurata e rimossa dagli atti dell'Accademia, perché si parlava di Gesù Cristo. Lui entrò nella convinzione che si trattasse proprio del lenzuolo funerario di Cristo. Questo per lui non aveva implicazioni di carattere religioso, lui considerava Cristo così come in quella mentalità agnostica, un po' romantica, eccetera, come un uomo sicuramente esistito, un uomo buono, un uomo che fece delle buone cose, eccetera, eccetera, quasi come poi veniva un po' detto anche ironicamente, un primo socialista, no? della storia. Però lui disse proprio: ma se quell'uomo che c'è nella sindone non fosse il Cristo, dovrebbe trattarsi di un malfattore. E come possiamo far combaciare il volto di un malfattore con un volto come quello che vediamo sulla sindone, così nobile, così composto, così ieratico? E quindi quel volto sicuramente ha sempre colpito ed è stato sempre uno dei punti forti del rapporto dell'uomo con la sindone.
Io avrei una domanda più che altro, anche se è una mia idea, ma se quell'uomo è risorto dentro quei lenzuoli, qualcosa ha lasciato della sua risurrezione, non solo della sua morte. E quindi io penso che comunque ci sia stata una energia particolare che ha permesso naturalmente di farci vedere un corpo così com'è. Perché dopo 2000 anni diventa lunga la situazione. Questo è un dubbio, è un mio dubbio.
Guarda, purtroppo, allora, qui è sempre l'annosa questione, no? Dove si deve fermare la scienza e dove interviene un pensiero più legato alla fede. Allora, ovviamente la scienza, dal suo punto di vista, non può prendere in considerazione il fenomeno della resurrezione, perché, come Nello può ben spiegarvi, i principi della scienza sono che, per provare scientificamente che un determinato esperimento sia spiegabile e riproducibile. Tante volte quante può servire per dimostrare che quella teoria è valida. Ora, evidentemente la resurrezione non rientra nel campo della fisica e della scienza, perché obiettivamente non è possibile né spiegarla né tantomeno riprodurla. Per cui la scienza si ferma nel dire che questa impronta è dovuta a un'ossidazione disidratante delle fibrille superficiali del lino, come diceva Nello, non passa dall'altra parte, e soltanto una minima parte delle fibrille che compongono un filo di lino, le fibrille sono quelle particelle piccolissime che poi vengono arrotolate come il filo da cucire, no? Che c'è tutti quei pelucchi che spuntano fuori. Ecco, soltanto alcune di queste fibrille, le più superficiali, sono state interessate. L'interno del filo non è interessato a questo cambiamento. Come si sia verificato questo, ancora non è spiegato dal punto di vista scientifico. Cioè non si è ancora riusciti a trovare quale possa essere una fonte proveniente da un corpo umano in grado di provocare questa modificazione fisico-chimica delle fibrille del lino. E qui la scienza si ferma. È chiaro, nei laboratori dell'Enea, con un laser a decimeri, si è riusciti ad ottenere una impressione di un piccolo quadratino di tessuto con delle caratteristiche abbastanza simili, anche se non completamente simili, a quelle delle impronte sulle sindone. Però evidentemente nessuno può dimostrare che un corpo umano può emettere delle frequenze laser con quelle caratteristiche del laser a decimeri. Questo per dire dove si ferma la scienza. La scienza si ferma per dire: guarda, io so queste cose, però qui mi fermo, non ho una risposta. Andiamo da un'altra parte. Il credente dice: secondo me questo si è verificato nel momento della resurrezione, come dicevi tu, no? Una qualche forza, una qualche traccia lasciata dalla resurrezione. Però non posso invadere, come la scienza non può invadere il campo della fede, e così il campo della fede non può invadere il campo della scienza e dire: siccome io credo in questo, è scientificamente vero. Non so se mi spiego.
Sì, sì, benissimo.
Sono i due punti, il punto di contatto che non sono che negano l'uno l'altro. Ognuno nel suo campo porta elementi che non contrastano con l'altro. Semplicemente lo scienziato non può dire: è la resurrezione. Tu sai benissimo, perché a Lourdes la cosa del miracolo non viene detta dal bureau medical. Il bureau medical, che è scientifico, si limita a dire: io non so spiegare questa guarigione. Al momento non abbiamo elementi scientifici che giustifichino questa guarigione. Dopodiché è la Chiesa che proclama il miracolo. Ma il bureau medical non dirà mai è un miracolo, perché esula dal concetto scientifico. Il miracolo è un'interruzione delle leggi di natura, che la scienza dice, io posso dire che questo non lo so spiegare alle mie conoscenze. E la Chiesa dirà, sì, è un'interruzione delle leggi di natura e quindi un miracolo. Non so, ecco, spero di aver spiegato questa, sì, sì, questa cosa. Benissimo. Per cui chi viene a dire che la sindone è la prova della resurrezione dice una cosa che non sta in piedi. Non sta in piedi dal punto di vista scientifico, perché scientificamente la resurrezione non si prova. Cioè dovrei avere, riuscire a capire e far risorgere qualcuno. No? Se andiamo nel mito di Mary Shelley, di Frankenstein, no? Dall'altra parte, chi dice questo anche teologicamente dice una sciocchezza, perché la risurrezione è un argomento di fede, non è un argomento che scientificamente puoi provare, perché allora non ci sarebbe bisogno della fede. Io non ho fede nel fatto che se metto la chiavetta nella macchina e la giro, il motore parte. Non è un articolo di fede, perché c'è una sua spiegazione. Se io dovessi dire che la sindone è la prova della resurrezione, la prova scientifica della resurrezione, direi una sciocchezza, perché è un articolo di fede. La nostra fede è basata sulla razionalità e quindi sull'analisi di tutto quello che è accaduto, sui racconti evangelici, sulla tomba vuota, eccetera, 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 eccetera. Però alla fine l'opzione è di fede.
Io a volte penso anche che la fede, adesso esulando un attimo, la fede si riempie anche di dubbi dai quali bisogna anche comunque trovare delle risposte, e ognuno le trova attraverso la fede, cioè la ricerca e tutto il resto. Ma solo quello.
Ci sono degli oggetti come la sindone, come le reliquie, come i miracoli, eccetera, che ti possono aiutare a risolvere alcune tue domande, però alla fine l'opzione è quella della fede. Cioè tu puoi studiare tutto quello che vuoi, tutto dove vuoi, teologia, esegesi, storia della Chiesa, storia di Cristo, eccetera, eccetera, ma poi alla fine, per dire che Cristo era figlio di Dio, è una scelta di fede.
Certo.
È la tua opzione.
Grazie.
Io prendo la parola innanzitutto per ringraziare il professor Zaccone, il professor Barossino e poi anche il nostro amico Sartoris, che ci hanno condotto in questa avventura interessante da un punto di vista, se vogliamo, assolutamente neutro. E d'altronde non poteva che essere così, tenendo conto anche del prestigio, insomma, degli studiosi che abbiamo qui oggi. E partire dal fatto che abbia avvolto il corpo di Gesù deposto dalla croce e proseguire poi in un'analisi scientifica, che è quella che poi ci ha raccontato molto bene il professor Zaccone, lo sviluppo, insomma, anche attinente alla modalità in cui è morto questo uomo, per poi giungere, insomma, a quello che ci ha integrato il professor Barossino, dandoci veramente delle informazioni dettagliate, soprattutto per chi non ha seguito attentamente in questi anni o chi non è addetto ai lavori sul reperto, ci hanno proprio consentito di elaborare un'analisi scientifica dalla quale poi ognuno di noi può proseguire in quella che vede poi il rispetto della fede e del credere. D'altronde anche Sartoris ha analizzato molto bene questo punto di vista. La fede poi è il mistero che ognuno di noi custodisce dentro, e il fatto che ci sia una ricerca scientifica può darci dei dati senz'altro tecnici, che provengono da anni di studi, ma quello che custodiamo noi è assolutamente personale, in base anche così al nostro percorso di vita che abbiamo compiuto e che stiamo compiendo. Senza dubbio viene sempre il pensiero, comunque va rivolto a questo uomo che comunque ha sofferto, e quindi quando ci troviamo dinanzi a Sacrorino, la prima cosa che ci viene in mente, io penso, sia il rispetto, ecco, il rispetto per chi così ha terminato la vita, ecco, con queste modalità. E quindi senza dubbio chi è all'ascolto vuole intervenire ponendo dei quesiti, ma prima di farlo, ecco, voglio ancora ringraziare Sartoris, perché per noi ha saputo condurci in un'azione che secondo me è propedeutica poi al lavoro che faremo come Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Torino nei confronti del Museo della Sindone, sia per così i cittadini di Torino, ma anche per quelli di tutta Italia, di tutto il mondo, che potranno avere un dato certo, quello che appunto mancava a Sartoris quando era, come diceva lui, piccolo, nel senso che si poneva davanti a questo lenzuolo con una certa inquietudine proprio dal fatto che ovviamente non era possibile avere un riscontro oggettivo delle foto che poi, grazie alle analisi e alla scienza, ci sono state consegnate, che i vedenti possono vedere. Quindi io personalmente posso dire che il tatto, ecco, ti trasmette in un certo senso la sofferenza, e questa sofferenza va al di là poi dell'aspetto scientifico e di fede che viene poi trattato, e quindi ci pone davanti a, grazie all'accessibilità, in un ambito direi particolare rispetto ad altri luoghi che visitiamo. E questo lo dobbiamo assolutamente tenere presente. E quindi anche in questo caso scaturisce poi un qualcosa che va a colpire l'anima della persona, no? Attraverso il tatto che dà proprio la possibilità di accedere. Ecco, se qualche persona appunto vuole intervenire, parola anche a Gianni, certo.
No, niente, volevo aggiungere solo questo, volevo ringraziare anch'io Angelo, perché è stato veramente molto bravo, ha reso molto bene la sua descrizione, ma ringraziare anche i professori, i docenti, che devo dire che sono riusciti veramente nel racconto, nella descrizione, a rendere, io sono un vedente, quindi a visualizzare quello che ci hanno raccontato, descrivere in maniera, io ho seguito molto bene, ma penso un po' di interpretare un po' tutti noi, quindi siete stati molto molto bravi, e questo non è cosa sempre semplice e scontata, ecco, quindi, e questo si è seguito molto molto bene, ecco. E quindi veramente devo ringraziare, perché non è semplice, sia il dottor professor Balossina che il professor Zarcone, siete stati veramente molto bravi, ma Angelo, anche lui, ma Angelo già è nel nostro ambiente, e lo ringrazio anche per tutto quello che ha fatto in passato per l'accessibilità di questo importante museo, ma soprattutto di questo discorso che abbiamo fatto sulla Sindone. Io approfitto per una piccola domanda, ma è una mia curiosità, ecco. E so che in passato erano stati fatti delle ricerche sulla un discorso un po' scientifico, sulla datazione del Sacrolino. Ci sono stati vari pareri, se mi dite qualcosa, perché so che c'era stato delle ricerche in questo campo, ecco.
Nello, rispondi tu?
Pure, io ho detto dov'era la zona in cui sono stati fatti i prelievi, quindi in alto a sinistra manca un pezzetto di telo che è servito per fare delle ricerche, e ultimamente per la datazione con il carbonio 14, che ha datato la sindrome tra 1260 e 1390, ma è una datazione che è stata messa molto in discussione e ultimamente alcuni ricercatori legati al Centro Internazionale di Studi per la Sindrome ha evidenziato il fatto che questa datazione non è stata condotta con i crismi come avrebbe dovuto avvenire e quindi è un discorso da rivedere. E Gian Maria ha anche seguito questi ultimi risultati, per cui lui forse può dirci qualcosa in più rispetto al cenno di cui ho fatto.
Allora, qui ci addentreremo in un discorso estremamente complicato, estremamente lungo, che ha avuto strascichi da tutte le parti, eccetera. Un po' di, se si vuole, di chiarezza, ma fino a un certo punto, è emerso quando un ricercatore, in base a quello che si chiama il Freedom Act, è riuscito a ottenere quello che non si era mai riusciti ad ottenere, e cioè i dati grezzi della misurazione. Come sapete, furono tre i laboratori che eseguirono la datazione nel 1988. Questi tre laboratori diedero dei risultati, questi risultati vennero mediati con un procedimento statistico e venne date quelle date che diceva Nello Balossino. Furono sempre richiesti i dati grezzi, cioè ognuno ha fatto tante misurazioni, quindi avere tutte le misurazioni per poi capire come si è arrivati ad aggregare i dati fino a quella cosa. E è emerso purtroppo che dall'esame dei dati grezzi che c'era una evidente disomogeneità tra i campioni, che pure erano vicini. Oltretutto una disomogeneità lineare, perché si è riusciti a ricostruire il campione venne tagliato in più pezzi, eccetera, a ricostruire l'integrità del campione attraverso un'analisi statistica complessissima e a dimostrare che non erano così confrontabili le datazioni che erano emerse, ma dimostravano un ringiovanimento del tessuto lineare, cioè man mano che si andava da un pezzetto all'altro il tessuto ringiovaniva. E allora a questo punto questo dimostra che cosa? Dimostra che quel frammento, innanzitutto non, i dati non erano compatibili tra loro e non tali da poter dare un intervallo di confidenza come quello che è stato dato, cioè non era possibile calcolare questo intervallo. E in secondo luogo che evidentemente il tessuto in quel punto rappresenta una diversità anche nella piccola area molto, molto marcata. Immaginiamoci sui quel piccolo, erano pochi centimetri quadrati, immaginiamoci che cosa può accadere su quasi 5 metri quadri. Che cosa vuol dire questo? Non vuol dire che la datazione sia stata truccata o cose di questo, assolutamente no. Vuole semplicemente dire che l'esame che è stato fatto con il carbonio 14, se non altro, ha evidenziato un dato che già gli studiosi statunitensi nel 78 avevano dichiarato, che la sindrome non è omogenea, che ci sono delle disomogeneità evidenti nell'ambito del tessuto. Quindi quel risultato è un risultato, sono dei risultati che non riescono a essere messi insieme, che sono i risultati che ha dato quel punto probabilmente bisognerebbe, se si rifacesse, fare un esame più diffuso, prendendo campioni più diffusamente, ma questo è anche un problema di conservazione e di rispetto nei confronti della sindone. Per cui oggi la situazione è, non è che questo sposti di tantissimo, non vuol dire che sicuramente andiamo all'epoca di Cristo, vuole semplicemente dare atto della disomogeneità del tessuto della sindone e del fatto che non si può ritenere che i dati, ancorché validi su quel punto della datazione, possano effettivamente rappresentare l'intera superficie della sindone stessa.
Come deve essere fatto statisticamente, perché proprio hanno stato utilizzato la statistica e la statistica chiede un campione significativo, quindi dovremmo avere dei prelievi su varie parti della sindone, ma questo ovviamente non è possibile da ottenere e quindi bisognerà avere un altro metodo di datazione che magari sarà scoperto in seguito.
Questo per dire che chi dice che il discorso sulla sindone è chiuso perché il carbonio 14 ha dato quella risposta fa un'affermazione che dal punto di vista scientifico non è sostenibile. Questo non vuol dire che la sindone, se lo prendiamo in un altro punto o diciamo dei calcoli o delle proiezioni sicuramente del primo secolo, no, potrebbe anche venire persino più giovane, ma come potrebbe venire più antica, ma questa datazione che abbiamo fatto finora non può essere ritenuta definitiva.
Ecco, io adesso lascerei la parola a Luisa Ferrero, che ha alzato la mano. Se, ecco Luisa, se vuoi attivare l'audio così per porre la tua domanda, se ci sei.
Ok, grazie. Io non ho quesiti da porre, volevo solo parlare della mia esperienza. Probabilmente, adesso non ricordo con precisione, ma negli anni 90 ho visto la sindone da vedente. E di quell'esperienza ricordo essenzialmente una coda incredibile, forse addirittura 8 ore di percorso, e poi solo una grande emozione e null'altro, perché la distanza era tanta, perché il tempo dato ad ognuno di noi per soffermarsi era pochissimo, perché non c'erano spiegazioni. Ora sembra un paradosso dire che grazie ai 3 interventi perfettamente complementari, ora che sono non vedente, posso dire di aver visto veramente la sindone. E con l'aver saputo anche che esiste un plastico e non lo sapevo, diciamo che a questo punto si arriva alla quadratura del cerchio e alla chiusura del cerchio. Quindi ringrazio tutti e saluto, grazie.
A disposizione quando vogliamo fare l'esplorazione.
Grazie, grazie.
È disponibile l'Unione Gianni, lo sa, quindi sempre disponibile. Grazie.
Non voglio portare troppo indietro, però temo che l'ostensione, poi non lo so, perché nel 90 non c'è stata, la prima è stata nel 98 e quella precedente in cui si facevano 8 ore di coda era nel 78.
Sì, poi si è giunti alle prenotazioni, quindi si poteva...
78 gestire. Me lo ricordo perché ero stato anch'io all'ostensione nel 78 e c'era questa lunga serpentone davanti al Duomo di San Giovanni.
Io ho cominciato allora ed ero un po' all'interno, cioè, è veramente un racconto da fare quello che è avvenuto per l'ostensione del 78. Che se vi interessa una volta possiamo fare, perché è stato una cosa del tutto inaspettata. Per alcuni sociologi è stato un momento del risveglio del religioso in Italia, che poi non è durato molto, ma comunque ha avuto un suo, e anche organizzativamente nessuno pensava a una cosa di questo genere.
Può pensare di fare anche una conferenza su questo discorso qua, ecco, potrebbe essere
un discorso sulle ostensioni. Io sono uno storico, quest'oggi non ho affrontato la parte storica perché il tempo era così, mi interessava far vedere alla mente la sindone. Però insomma ci sono tanti spazi per fare altre cose, per completare in altri modi.
Io infatti ricordo, a parte questa ostensione, ora il numero poi delle persone senza dubbio che hanno preso parte, quelle successive, essendo poi state gestite tramite le prenotazioni, poteva sembrare gestito inferiore, ma in realtà poi fortunatamente c'è stata poi una gestione delle persone che ha permesso appunto di accedere in modo ordinato. Tra l'altro, ecco, due cose vorrei dire. Innanzitutto ringrazio molto Luisa perché il suo intervento si pone proprio nell'ottica di quello che noi volevamo trasmettere con questo grande incontro, che ha permesso, secondo me, a chi non vede di affrontare, a parte la conoscenza, ma la prossima ostensione attraverso una conoscenza quanto mai importante, sia dal punto di vista scientifico, ma anche, poi, seppur accennato brevemente, storico. E questo ci pone poi di fronte così ad un percorso che viene poi fatto tenendo presente alcune informazioni che magari prima non si avevano. Io, tra l'altro, colgo proprio l'occasione per ringraziare anche il professor Zaccone e sarebbe veramente interessante appunto poi condividere un nuovo incontro dedicato sia alle ostensioni ma sia alla parte storica. Tra l'altro, se non sbaglio, lei ha scritto anche un libro, Una storia nella storia, che proprio ripercorre un po' questo testo, no? Il rapporto che la sindone ha, la sacra sindone, con i popoli, insomma, con giusto, professore, se non sbaglio?
Sì, guardi, allora, io avrei, tra l'altro, nei miei progetti che mi piacerebbe molto, questo, io ne ho scritti due, uno più lungo e uno un po' più breve, mi piacerebbe molto farlo leggere, per poterlo mettere a disposizione anche dei non vedenti, insieme a quello che ha scritto anche Balossino sull'immagine. È un progetto che stiamo studiando. Vorrei dirvi che, perché lo sento, ringraziare per questi commenti, che non era scontato che ci riuscissimo, avevamo, per noi è un'esperienza nuova, avevamo anche un pochino di timore. Però per noi non è solo importante il rapporto con l'Unione Ciechi, con le persone non vedenti, per noi è fondamentale. È stato una cosa che, come ho detto, dall'inizio era nel nostro cuore, per cui siamo a disposizione per qualsiasi cosa.
Certo, tra l'altro, ha detto bene il Presidente, voi siete riusciti a trasmetterci quanto mai tutte le peculiarità, insomma, della Sacra Sindone. Io, per quanto riguarda poi i testi che lei ha scritto, potremmo sentirci, in quanto noi abbiamo proprio il Centro Nazionale del Libro Parlato, che si occupa proprio di registrare i testi che non siano ancora disponibili. Prego Gianni.
Possiamo tranquillamente farlo al Centro Nazionale del Libro Parlato, ma anche qua a Torino abbiamo un servizio di registrazione di donatori di voce, quindi questa è una cosa che possiamo fare.
Tutto, lo ripeto.
Testo possiamo procedere, poi si può fare in più versioni, perché c'è chi lo preferisce registrato con voce umana e c'è chi anche lo legge attraverso i file e quindi scaricarlo, che se lo può tranquillamente leggere su un MP3 e quindi sul computer. Quindi ci sono vari canali che si possono utilizzare. Quindi su questo, anche in tempi abbastanza brevi, veloci, riusciamo a farlo. Ecco,
guardi, io, se questo può essere, non dico l'inizio, ma la prosecuzione, la ripresa di una collaborazione, In questo senso, io come direttore del centro e Nello come direttore del museo, parlo per lui, ma ci siamo già confrontati più volte e non può che se siamo totalmente a disposizione e favorevoli.
Noi come Unione Cecchi e come sezione, io parlo a nome della sezione di Torino, sicuramente c'è la nostra massima collaborazione su questo, e quindi vi ringraziamo sicuramente della vostra disponibilità e noi per quello che possiamo, per la registrazione e tutto quello che comporta. Poi abbiamo la fortuna di avere Angelo che e nel Museo della Sindone, quindi tutto quello che comporta in futuro, visite, registrazioni varie, noi ci mettiamo a completa disposizione. Ecco, quindi possiamo anche metterci insieme per, se abbiamo bisogno di reclutare nuovi volontari per una campagna di sensibilizzazione, si trovano i modi, ecco, questo è sicuro. Quando c'è la buona volontà si arriva dappertutto. Ecco,
ecco, io darei la parola ancora a due persone che hanno alzato la mano, poi ovviamente liberiamo i professori e anche giustamente Sartori. Allora, ha alzato Andrea che può parlare, poi dopo si può preparare Giorgio Osti. Prego Andrea.
Scusate, come si alza la mano per cortesia?
Alt Y.
Cioè, sono con l'iPhone in basso sulla destra.
Sono con l'iPhone.
Con l'iPhone deve essere...
In basso a destra c'è un pulsante che si chiama altro. Entrando lì dentro c'è per alzare la mano.
Grazie mille.
Scusate, grazie Alessio.
Prego. Ok, prego Andrea, intervieni pure.
Il microfono staccato.
Allora, vediamo se Giorgio Osti è pronto, visto che ha richiesto anche lui di...
Sì, buonasera. Prego, io volevo, grazie, e volevo ringraziarvi professori perché mi avete chiarito alcune cose che non avevo per niente preso mai in considerazione. Ma assolutamente volevo portare la mia esperienza. Nel 2015 ho potuto, come si suol dire in questi casi, ho proprio toccato con mano questa tridimensionalità, questa riproduzione, questo plastico, e ho trovato un volontario molto appassionato che mi ha spiegato veramente tutto nei minimi particolari, e per me è stata un'emozione grandissima. A un certo punto non sono più neanche riuscito ad andare oltre un certo punto, perché sono stato veramente colpito nel proprio un grandissimo dolore ho provato, e quindi niente, ho dovuto allontanarmi perché non riuscivo neanche più a proprio sono stato raggiunto da un pianto, non mi vergogno a dirlo, perché solo al pensiero mi emoziono soltanto al pensiero di quel momento. Quindi volevo soltanto esprimervi questa mia esperienza. Grazie, buonasera.
Non è stato l'ultimo, l'unico. Ce ne sono stati tanti che non sono riusciti a percorrere questo percorso fino in fondo.
Posso intervenire?
Grazie Angelo. Comunque,
posso
grazie.
Intervenire un momento? Perché volevo, a questo proposito, io sto un po' leggendo a tutti. Voi sapete che il Sabato Santo c'è stata questa preghiera davanti alla Sindone che è stata trasmessa in televisione. Io avevo un'amica malata ormai terminale di un cancro che sapevo, era da tanti anni, ci conoscevamo da 40 anni, sapevo quanto era legata alla Sindone, eccetera. E ho ottenuto dall'arcivescovo di poterla portare davanti alla Sindone. E devo dire, lei era sofferente, un giorno che è potuta venire, ed è morta 10 giorni dopo. E il giorno dopo aver visto la Sindone, quando si è trovata davanti alla Sindone, non ha fatto altro che piangere. E il giorno dopo... mi ha scritto che quello era forse un segnale del nostro Gesù della Sindone di fronte al quale non ho chiesto nulla, ho lasciato solo la mia commozione di fronte alle sue sofferenze. Di una persona, ripeto, che 10 giorni dopo, e lo sapeva benissimo, è mancata. Quindi questo per dire che non è cosa rara chi si avvicina alle Sindone, perché appunto è un mezzo straordinario di accostarsi a una sofferenza senza limite per il credente, alla sofferenza redentrice.
Se vogliamo pensare a un'altra cosa brevemente, noi abbiamo accompagnato anche delle persone sordo-cieche, che è stato molto complesso, non è stato molto semplice. Però mi sono reso conto che per quelle persone che non vedevano e non sentivano, ma andavano solo con la listattile, c'era un'emozione che si toccava, cioè c'era proprio una commozione forte, c'era qualcuno che a un certo punto si è staccato perché non riusciva più a proseguire. Cioè sono quelle cose particolari che naturalmente chi le vede, le vive, dà un segno, lascia il segno proprio.
Certo, assolutamente, è un condensare di sia elaborazione proprio intima della sofferenza, che è un qualcosa che adesso in questo momento ci è stato proprio raccontato molto bene. Io vorrei adesso ancora chiedere ad Andrea se riesce a intervenire, se no vedo che ha chiesto di... Ecco, Andrea...
Posso?
Prego. Andrea, prego.
Allora, ricordo che uno dei relatori aveva citato la pubblicazione edita da Zamorani. Io ricordo a suo tempo, adesso non mi ricordo che anno fosse, ricordo che avevo potuto toccarla ed ero stato comunque molto contento perché uno almeno ha avuto qualche rudimento per capire un po' più da vicino la cosa. E comunque sono contento di aver potuto partecipare oggi. Ringrazio il relatore e il Comitato di Cultura dell'Unione e chiunque, proprio perché sono comunque entusiasta poi di poter partecipare alle relative visite che ci saranno quando sarà possibile.
Grazie a tutti. Grazie Andrea, e questa io per esperienza molte riunioni che ho seguito, ma Gianni più di me, e devo dire che qui non è solo non si può così ricondurla meramente ad un'analisi storica o scientifica, ma credo che ognuno di noi questa sera, chi più chi meno, in modi diversi, no? Come poi le vie, se vogliamo, anche del Signore, ci ha condotti proprio a delle riflessioni che continueremo ad avere per molto tempo. Do ancora, ecco, do la parola a Giampaolo.
Prego, Giampaolo, poi chiuderei. Poi,
sì, certo, Gianni, dopo lasciamo liberi i professori. Prego Giampaolo.
Prego Giampaolo.
Eccomi, grazie, scusate, sono io che avevo chiesto come si faceva ad alzare la mano perché non sono molto pratico.
Vai pure.
Grazie. Dunque, io innanzitutto mi dispiace che purtroppo mi sono collegato con 20-25 minuti di ritardo, quindi volevo chiedere se per caso questa cosa fosse stata registrata, se potessi averla in modo da poterla riascoltare dall'inizio. Volevo...
Registrato, sì.
Ah, è registrato, quindi posso chiederlo all'Unione di Torino?
Poi ci attrezziamo con Alessio, che è responsabile dell'informatica.
Benissimo, grazie mille. Io volevo chiedere un paio di cose. Dunque, innanzitutto la prima richiesta è una richiesta molto banale, ma che mi è venuta in mente proprio adesso mentre ascoltavo. Intanto volevo ringraziare anche gli altri colleghi, tra virgolette, delle testimonianze che hanno fatto, che sono state molto commoventi. L'informazione banale che volevo sapere era la curiosità che mi era venuta, sapere quant'era alto l'uomo che era, cioè il soggetto che era avvolto nella sindone, che comunque io considero Gesù. Poi volevo chiedere una cosa che non ho capito, il discorso del tessuto a forma di lisca di pesce, questo che non capivo, volevo chiedere diciamo delle delucidazioni. E poi volevo sapere, io ho assistito all'ostensione della Sindone quando ero bambino, e adesso avete parlato dell'ostensione del 2000, 2010, 2015, ma io sono nato molto prima, mi ricordo che ero un bambino, e da quello che avete detto poco fa, penso che sia stata quella del 78, perché io mi ricordo che ero un bambino e io sono del 68, quindi presumo che fosse quella. E ho una... Io sono ipovedente, ma ai tempi ero molto meno di adesso, molto meno grave di adesso, quindi ho un ricordo vago della Sindone vista proprio dal vivo. E quindi mi piacerebbe, sarei felice di poter ritornare a vederla, ma soprattutto sarei felice di poter toccare il plastico. E vorrei sapere come posso fare per... come si può fare per poter fare questo, appunto. E poi, niente, vabbè, la curiosità principale era sul discorso del tessuto del lino. Tutto qua, se mi potete rispondere vi ringrazio già fin d'ora.
Allora, io rispondo alla domanda sull'altezza, forse lei non era, appunto, come diceva, collegato. Non è facile stabilire l'altezza perché, come dicevo, la rigidità cadaverica che ha fermato il corpo in una determinata posizione, per cui il lenzuolo ha seguito anche la posizione provocando delle immagini leggermente, in certi casi per estese, le pieghe, tutto. Diciamo che ci si è attestati, ci sono stati misurazioni di tutti i tipi. Oggi ci si è assestati su una misura intorno al 1,78 m.
Ok.
Che non è una misura estranea all'epoca, perché nell'ossario di Givata El Miftar, per esempio, sono state trovate di persone che erano in gran parte più alte di 1,80 m, quindi dell'epoca di Cristo.
Determinare infatti l'altezza non è così facile per i motivi che ha detto Gian Maria, perché ci sono numerose cose che influiscono, numerosi dati che influiscono, quindi la piegatura del telo, per esempio, ma non è... È un ordine di grandezza, che è un ordine di grandezza che rispecchia un'altezza media. L'altezza media adesso dell'uomo di oggi è 1,75, quindi dire che siamo 1,75-1,78 fondamentalmente si ricade in una altezza normale. E poi non è detto che tutti gli uomini dovessero essere anche all'epoca di Cristo alti nello stesso modo. Per quanto riguarda la spina di pesce, vuol dire che la tessitura è fatta con degli andamenti a V che si susseguono uno sull'altro su bande contigue, quindi si chiama spina di pesce proprio perché richiama la struttura del pesce, della parte ossea del pesce.
Scusa Nello, per chi ha un po' più di frequentazione con i tessuti o con fantozzi e fracchia, è il famoso spigato.
Sì, è lo spigato, infatti, che andava molto di moda. Adesso un po' meno, però lo spigato negli anni 50 si usava moltissimo, adesso è un po' più difficile da trovare. Ed è quindi difficile vedere dei tessuti a spina di pesce, ma noi l'abbiamo riprodotto e ne abbiamo alcuni pezzetti al museo per poterlo toccare e riuscire a capire come è fatta questa struttura a zigzag, come sono fondamentalmente, possiamo pensare a delle V che si susseguono verticalmente, separate, da una distanza di circa una decina di centimetri, quindi delle dighe si susseguono una linea verticale che è accanto alla ripetizione di queste vie successive. Questo andamento, detto a spina di pesce, ovviamente ha influito anche sulla formazione dell'impronta, perché ha dato vita a delle particolarità nel tessuto. E fare l'analisi del tessuto con la spina di pesce non è così semplice. Allora, dal punto di vista analitico, gli informatici hanno messo a punto una metodologia che si chiama la trasformata di Fourier, che riesce a togliere questa informazione, che fondamentalmente è un disturbo sul segnale, che è il segnale dell'impronta corporea.
Ecco,
per quanto riguarda chi vuole esplorare il plastico, non ci sono problemi, chieda il mio numero di telefono o all'Unione o al museo e io sono a disposizione.
Signor Angelo, lei? Aspetta.
Sì, Angelo Sartori.
Sì.
Grazie infinite a tutti.
Ecco, per avviarmi alla conclusione, poi darò la parola al Presidente per chiudere. Io appunto mi unisco a quello che ha detto Angelo, così al nostro ascoltatore, per far sapere a lui e a tutti che noi poi manderemo avanti la collaborazione proprio per valorizzare questo museo che ci mette proprio in comunicazione con la Sindone. Io, così, prima di cedere la parola a Gianni, voglio veramente ringraziare di cuore il professor Zaccone, il professor Barossino e l'Angelo Sartoris per quanto ci hanno trasmesso oggi. E senza dubbio la prospettiva di organizzare un altro incontro dedicato alla parte, diciamo, legata così al rapporto con gli esseri umani, antropologia, i popoli, da quando si è iniziato a parlare proprio alla conoscenza della Sindone, ai vari passaggi che questo vino ha subito, insomma, sino a giungere a noi a Torino, perché questo è un altro aspetto che poi legato sempre a quello così prevalente anche della scienza e della fede andrebbe sviluppato. Quindi se ci sarà disponibilità da parte del professor Barossino, del professor Zaccone e anche di Angelo, noi saremo sempre pronti ad accoglierli e a divulgare l'evento. Da parte mia vi ringrazio, cedo la parola ancora a Gianni che potrà salutare tutti e insomma alla prossima, e grazie di cuore.
Prego, Gianni. Grazie Cristian, condivido la tua proposta in pieno, sicuramente poi ci sentiamo con sia il professor Bossino e con Angelo e anche con l'altro professore che mi sfugge adesso il nome.
Zaccone,
esatto, chiedo scusa. E niente, è stata veramente una bella conferenza, c'è veramente ci è seguita molto molto bene, quindi rinnovo i complimenti. E ringrazio tutti perché siamo stati veramente tanti, ho visto dal numero, quindi una delle conferenze, tra le conferenze più seguite che abbiamo organizzato, sicuramente ne faremo un'altra, poi concordiamo quando possiamo, tanto voi lo sapete tramite sito, tramite newsletter, tramite segreteria telefonica, noi abbiamo veramente tanti canali e poi c'è il passaparola e poi lo inseriamo sempre nelle varie liste di discussione i nostri eventi. Ringrazio tutti, ringrazio i nostri docenti, ringrazio Angelo e sicuramente ci troviamo per un prossimo appuntamento. Grazie ancora e buona serata a tutti.